Molto bene, ecco, ci siamo, iniziamo quindi anche oggi ragazzi con il mio saluto carissimo a voi, riprendo chiaramente, eccolo qua, l'ultimo concetto che abbiamo visto ieri insieme. Bene ragazzi, allora una buona giornata, ma spero davvero che, ecco, almeno da un punto di vista generale, il concetto che stiamo introducendo relativamente a la modalità di interazione che un composto chimico ha nei confronti di un sistema recettoriale può essere adesso, da un punto di vista della rilevanza farmacologica, meglio compreso nel momento in cui abbiamo condiviso il concetto di agonista rispetto a quello di antagonista e nel momento in cui, come abbiamo visto ieri, entriamo nel dettaglio meccanicistico, con rilevanza ovviamente sperimentale farmacologica. Nel concetto di agonista siamo pronti innanzitutto a chiarire, anche da un punto di vista, io direi, molecolare, come va interpretato l'essere agonista da un punto di vista del suo riconoscimento nei confronti del sistema recettoriale di cui stiamo parlando, le curve che abbiamo condiviso insieme, che abbiamo in qualche modo sottolineato essere legata alla, diciamo, convenzionale, classica interpretazione di un riconoscimento molecolare scandito da un punto di vista quantitativo dal concetto della costante di associazione, di legame o di dissociazione, ci cambia poco, che quel oggetto chimico ha nei confronti del suo bersaglio molecolare, i grafici di sinistra, e li abbiamo poi correlati con quello che poi il farmacologo misura sperimentalmente come effetto conseguente all'attivazione di quel sistema recettoriale, grafici ovviamente di destra, e abbiamo imparato insieme, spero, a metterli in relazione, immaginando che sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo potremo creare degli scenari che ci consentono di distinguere un agonista pieno da un agonista parziale. E a questo punto direi che ci diventa più chiaro immaginare come madre natura, in funzione di come voleva, ecco, modulare l'attività associata ovviamente a quel particolare composto chimico, posso farlo in maniera, io ho detto ieri in maniera così, forse un po' esagerando, digitalica 0-1, piuttosto che analogica, una sfumatura che ovviamente comprenda tutte le gradazioni tra lo 0 e l'1 da un punto di vista numerico. Abbiamo lasciato, e poi ritorneremo tra un attimo al concetto ovviamente di agonista in una sua variante un po' particolare, e abbiamo introdotto il concetto di antagonista, immaginando che ci possa essere un oggetto chimico in grado di riconoscere il nostro bersaglio recettoriale, ma non sia in grado di attivarlo. Quindi correttamente, come Andrea ci aveva anticipato e che poi abbiamo condiviso tutti insieme, mentre mi posso aspettare un andamento, io direi, classico, canonico, convenzionale, per quanto riguarda le curve di sinistra, scusatemi se uso oramai questo termine, che è del tutto inappropriato per, ecco, una discussione diversa da quella che in un qualche modo, no, ci vede davanti allo schermo, quindi diciamo quello relativo al riconoscimento. Dall'altro io ho un'aspettativa, non dovrei, per la definizione che abbiamo dato e condiviso di antagonista, osservare nessuna attività. Ed in effetti, come mostra ovviamente l'andamento che noi abbiamo ovviamente a destra, anche all'aumentare della concentrazione del nostro oggetto chimico, che chiamerò a questo punto antagonista, vedete che nella definizione anglosassone si predilige il concetto di antagonista neutro. Tra un attimo comprenderete il perché in anglosassone questo neutral antagonist è un qualcosa che viene sottolineato. In italiano, ragazzi, posso dirvi, molto spesso si omette il concetto di neutro perché ridonda un po', e tra un attimo capiremo anche la ragione. Vi dicevo, ragazzi, ecco, uno immagina che nonostante io aumenti la concentrazione di antagonista e quindi possa comunque osservare nel grafico di sinistra un riconoscimento sulla base delle caratteristiche di complementarietà, apro e chiudo, ovviamente sterica, quindi forma e volume e ovviamente modalità di interazione, schema di interazione. Dall'altro lato, ovviamente, non osservo nessun effetto. E mi pare che questa cosa lo abbiamo chiusa ieri insieme in maniera molto interessante. Ecco, mi farebbe solo piacere, ragazzi, a parte rievocare il fatto che esiste una costante di, ovviamente, affinità, come abbiamo già visto per gli agonisti, relativamente al loro processo di riconoscimento, che ci scandisce un po', ecco, la potenza, uso questo termine, no, di la capacità di riconoscere, ecco, l'affinità di questo oggetto. In realtà, ragazzi, vorrei condividere con voi un esperimento che piace moltissimo al farmacologo e che vorrei descrivervi oramai nella modalità che abbiamo condiviso, nel momento in cui andiamo sperimentalmente ad osservare un effetto di un antagonista, perché capite bene, un effetto intrinseco non ce l'ha, non ce l'ha. Però potrebbe venirvi in mente un bellissimo esperimento che adesso condivido con voi e che state osservando, e che potrebbe comunque farci vedere indirettamente, passatemi, la potenza, quindi in un qualche modo, da un punto di vista, ecco, dell'effetto di un antagonista. E ditemi se vi piace in un qualche modo il modo con cui sto operando. Immaginate di prendere ovviamente un sistema recettoriale e di sottoporlo nella sua condizione, io uso sempre equilibrio, stato stazionario, ci cambia poco, ok ragazzi? Guardate sopra, la prima delle due equazioni, no, che vi sto facendo vedere. Ah, uno potrebbe immaginare di fare un esperimento di questo genere. Prendo un agonista e lo sottopongo ad un processo di equilibrio, stato stazionario, con il recettore, con il sistema recettoriale, ovviamente, di sua competenza. E ditemi se vi torna, io mi aspetterei, stiamo parlando dell'agonista, un andamento di questo genere a sinistra e un andamento di questo genere a destra. Vi torna, ragazzi? Super classico. Andamento super classico. Ma immaginate che in contemporanea, alla presenza dell'agonista, io introduca un antagonista. Cogliete l'esperimento, ragazzi? Quindi faccio un esperimento in competizione. È chiaro? Qui lo sottolineo, ma perché non vorrei poi creare ambiguità nel momento in cui qualcuno mi riascoltasse. È chiaro che io devo immaginare che agonista e antagonista, nella nostra definizione super classica, siano competitori, ovvero sia siano in grado di occupare in maniera complementare il medesimo sito di riconoscimento. Ok ragazzi? A livello recettoriale. Concedetemi ancora di non entrare un po' nel dettaglio lessicale su come chiamare in maniera appropriata questo sito di riconoscimento, perché lo farò tra qualche minuto nel momento in cui prenderemo in considerazione, con quel po' di dettaglio che vorrei condividere con voi, il recettore accoppiato ai proteinici. In questo momento, ecco, l'esperimento viene, diciamo, lo possiamo descrivere in questo modo. Ora, che cosa succede dal vostro punto di vista nel momento in cui io utilizzo in contemporanea all'agonista un antagonista? Quindi faccio esattamente questo esperimento. Posso farvi vedere quello che potremmo osservare sperimentalmente a destra e a sinistra e chiedervi se vi ritrovate che questo potrebbe essere un interessante approccio sperimentale per osservare indirettamente, chiaramente ragazzi, l'effetto che un antagonista potrebbe mediare nei confronti di un sistema recettoriale con cui è in grado di interagire? Vi faccio lo scenario visivo e poi lo commentiamo.
In teoria dovrebbe. Pensavo di.
Vi torna, ragazzi? Immaginiamo che cosa potrebbe succedere nel momento in cui io simultaneamente avessi una presenza di antagonista che compete chiaramente con lo stesso sito di azione dell'antagonista. Io mi aspetto, ragazzi, che essendo dei competitori, e qui dipende, come potete immaginare, ditemi se vi torna, dalla concentrazione di antagonista che sto usando rispetto a quella dell'agonista che ho usata, che ritengo sia una costante, no, punto per punto, nel momento in cui ovviamente io sto costruendo questi grafici. E chiaramente, ditemi se vi torna, dalla costante specifica di affinità, dalla capacità intrinseca di riconoscere, no, dell'antagonista il sito di riconoscimento, che stava riconoscendo comunque anche l'agonista. Ritorna, ragazzi, quindi immagino ci sia una competizione, laddove c'è l'antagonista non può esserci l'agonista. È come se io, ditemi se vi torna nella logica, avessi ridotto la concentrazione di agonista. Non è così, è solo la contemporanea presenza di un competitore che paradossalmente dice o ci stai tu o ci sto io, e quindi è come se noi riducessimo progressivamente la concentrazione di agonista. Dall'altro lato, ditemi se vi torna, diminuendo ovviamente il complesso di riconoscimento, diminuisce, perché ne è la conseguenza, diciamo, l'attivazione e di conseguenza l'effetto corrispondente. Quindi da questi saggi di competizione noi possiamo avere un'indicazione indiretta, chiaramente non stiamo vedendo direttamente un effetto dell'antagonista perché non ce l'ha, ma possiamo vedere quanto è in grado di ridurre l'effetto di un agonista che fortunatamente sperimentalmente possiamo seguire. Andrea, ti torna?
Sì.
Mi basta la logica, ragazzi. Ecco, esperimento molto caro al farmacologo nel momento in cui vuole indirettamente stimare la caratteristica di un antagonista di competere in maniera competitiva al sito di riconoscimento del suo agonista. E se vi è chiaro, ragazzi, io sono estremamente contento, perché ecco, abbiamo comunque anche messo in relazione, ecco, una parte che sperimentalmente viene spesso utilizzata dai nostri colleghi, ovviamente farmacologi, per andare a quantificare l'effetto di un antagonista che direttamente, spero di essere stato sufficientemente chiaro, solitamente, ecco, non è osservabile. Bene, se è così, ragazzi, sono molto felice. Ora torno, se vi ricordate, alla domanda che apparentemente sembrava, ecco, un po' provocatoria, che abbiamo visto ieri insieme. Potremmo immaginare di avere una situazione che può sembrare paradossale, ragazzi, no? Quella di osservare un'attività del nostro sistema recettoriale in assenza, quindi a concentrazione zero, di un agonista. E io ho ovviamente preso due estremi di questa situazione. Quella buona, che rivedremo oggi insieme, è quella che ci aveva già anticipato Andrea con il suo effetto memoria. Vi ricordate? Lui ha detto, ho una memoria, e rivedremo esattamente questo concetto, ragazzi. Ne ho usato un'altra da un punto di vista provocatorio nel momento in cui vi ho introdotto, da un punto di vista scientifico, il concetto di, ovviamente, effetto placebo. Noi potremmo osservare effettivamente effetti macroscopici, quindi riconducibili anche a livello cellulare, in assenza ovviamente di una concentrazione sperimentalmente misurabile del nostro, ovviamente, agonista. Quindi nel caso dell'effetto placebo, ragazzi, porto già il problema da un punto di vista terapeutico, soprattutto da un punto di vista, ecco, terapeutico. Quindi posso effettivamente osservare un effetto terapeutico in assenza di una concentrazione ovviamente sperimentalmente misurabile del nostro, ovviamente, farmaco. E ragazzi, apro e chiudo parentesi con molta serietà intellettuale, e non sto parlando di omeopatia, ok ragazzi? Non sto parlando di omeopatia. Chiudo la parentesi, mi fermo qui, ok ragazzi? Molto bene. Ora, in realtà, recupero quel concetto che Andrea aveva come ricordo, perché è tipico, e madre natura lo fa, e voi se avete... uso questo esempio, ragazzi, perché spero vi sia sufficientemente chiaro. Se avete un minimo di dimestichezza con le autovetture di, non dico ultima, ma di penultima generazione, che utilizzano quel bel sistema start and stop, ok ragazzi? Rispetto ovviamente ad una situazione, passatemi il termine convenzionale, in cui questa modalità start and stop del motore non era presente. E vi pongo questa domanda: i tempi di reazione della ripartenza della vostra autovettura nel momento in cui avete una modalità non convenzionale, quindi motore sempre acceso, ok, al minimo, ma motore sempre acceso, rispetto alla modalità start and stop, ecco, vi chiederei, mi basterebbe, Andrea, se tu, ecco, non so se hai questo tipo di dimestichezza, ma se qualcuno di voi ha questo tipo di dimestichezza, il tempo di reazione alla ripartenza. Userei esattamente questo, non potevo farlo qualche anno fa, ragazzi, perché capite bene, questa tecnologia non era così largamente presente ovviamente nelle autovetture allora, ma adesso viene come esempio estremamente buono per quello che vi sto introducendo, e che ha a che fare con un concetto che Andrea ci ha introdotto ieri di attività basale del nostro sistema recettoriale, questa basal activity, che viene spesso ricordata dai farmacologi molecolari nel momento in cui parlano ovviamente di questo argomento a livello recettoriale. Mi piace molto il concetto start e stop, rispetto motore sempre acceso, tempo di ripartenza. Ora, madre natura ha esattamente ben chiaro che cosa può voler dire per un sistema di comunicazione azzerarlo completamente, rispetto, ditemi se vi torna, ad avere comunque un motore sempre acceso, come se avesse in un qualche modo sempre la prontezza, quindi una sorta di numero di giri del motore che è comunque presente, anche se, ditemi vi torna, in assenza di qualunque, ecco, semaforo verde, ok? Quindi la macchina è ferma, inattiva, anche quella molecolare, inattiva, è ferma, semaforo rosso, il motore continua a girare. Una sorta di basale di attività molto molto piccola che garantisce alla macchina di ripartire prontamente nel momento in cui il semaforo diventa verde. Il semaforo diventa verde quando arriva l'agonista, ragazzi. Spero che l'esempio lo troviate calzante. Infatti, sperimentalmente, non si è mai capita una cosa, e questo ha creato molto molto turbamento, potete immaginare, tra i primi farmacologi che osservavano questo esperimento. Facevano un esperimento classico di attività, ok ragazzi, di attività, grafico di destra, e caspita, questo rispondeva, il sistema rispondeva sì, sono attivo, prima ancora di introdurre l'agonista. E questa era una cosa veramente inspiegabile, potete immaginare. E le prime cose che si sono cercati, un errore. Sto facendo un errore nella costruzione dell'esperimento, ci sarà qualche problema ovviamente no, nel sistema tampone, è contaminato. Insomma, si è cercato di tutto di più, ragazzi, perché come potete immaginare, la logica vuole che a concentrazione zero di agonista, se la teoria è esattamente quella che in qualche modo stiamo condividendo, ecco, da un lato la concentrazione di complesso, no? Sia zero, e dall'altro lato l'effetto sia zero. E torna, ragazzi. In realtà madre natura, ecco, sullo start and stop ci aveva pensato qualche anno fa, e di conseguenza lo vorrei condividere con voi. Ecco, immaginate esattamente una situazione di questo genere in cui, come potete vedere qui a sinistra, la concentrazione del nostro agonista è zero, e come vedete dall'altra parte l'effetto che io osservo chiaramente è lontano, lontano da quello massimo. Il numero di giri, ovviamente, quando io ho la macchina al minimo, non è quello massimo a disposizione, ma comunque è diverso da zero. E questo per molto tempo, credetemi, è stato immaginato essere come un errore sperimentale che si commetteva, non immaginando che madre natura avesse pensato di poter utilizzare, e lo vedremo particolarmente, aveva ragione Andrea quando ricordava, e capiremo poi tra un attimo il perché, questo effetto in modo particolare legato ai recettori accoppiati alle proteine G, e capite bene perché ve lo ricordo, prendendo noi in considerazione poi nella parte sistematica una valangata, uso questo brutto termine, di recettori accoppiati alle proteine G. Dobbiamo sempre essere pronti ad immaginare che madre natura per questo sistema, e lo vedremo tra un attimo il perché, lo vedremo tra un attimo, tra qualche minuto il perché, proprio per i sistemi accoppiati recettoriali accoppiati alle proteine G, garantisce una sorta di basalità, non per tutti i recettori, devo essere sincero, ma per una parte rilevante di questi, per quelli che in un qualche modo è necessario tenere, ecco, sempre accesi, caldi, ok, pronti a rispondere, una certa basalità. E spero voi comprendiate, ragazzi, quindi ecco questo grafico che mi permette di introdurre un qualcosa di, a questo punto, cogliete, incredibilmente anomalo rispetto al meccanismo d'azione, scusatemi, al meccanismo semplificato che abbiamo condiviso insieme ieri. E su questo potrei ovviamente poi faremo con voi, ma Andrea, una dimostrazione oppure un'ipotesi meccanicistica di come possiamo tenere caldo il motore vi è già stata introdotta? Quindi è chiaro che devo in un qualche modo immaginare che il mio sistema recettoriale sia sempre in una situazione per cui possa oscillare tra i due stati indipendentemente dalla presenza ovviamente del sistema agonistico, che dovrebbe, se mi avete seguito nella logica, spostare il nostro equilibrio stato stazionario verso ovviamente la forma di riconoscimento prima e di attivazione poi. Andrea, scusami se riprovo a chiederti da un punto di vista strutturale meccanicistico. Avreste una ipotesi su come il motore può essere tenuto, ecco, al minimo, ma acceso? Molto bene, mi bastava con onestà intellettuale dire no, perché capite bene, poi posso velocemente scappar via su questo o piuttosto far con voi un paio di riflessioni che vedremo tra qualche minuto. Non era un problema, ecco, che dovevate necessariamente aver ben presente in questo momento, ma facciamo due considerazioni insieme tra poco. Posso allora a questo punto introdurvi, visto che non era un'anomalia sperimentale quella che osservavano i nostri farmacologi nel momento in cui a concentrazione zero ovviamente di agonista noi osservavamo comunque un effetto, no, non vi stupirà ragazzi che può succedere ed è meraviglioso, solo ragazzi, per quei sistemi recettoriali che presentano un'attività basale. Chiaro, tutto quello che sto dicendo ha un suo significato, chiaramente, sia da un punto di vista farmacologico, ma soprattutto farmaceutico, nel momento in cui noi siamo consapevoli che quel sistema recettoriale preveda un'attività basale, perché se non la prevede, tutto quello che sto dicendo ovviamente viene meno per definizione. Ora, ditemi se vi torna. Noi potremmo avere a questo punto una situazione particolarmente interessante da analizzare, perché se mi avete seguito nella logica, un antagonista, in questo caso specifico, se mi avete seguito nella logica, non dovrebbe essere in grado di influenzare l'attività basale, ovviamente, del nostro sistema, perché se mi avete, ecco, sempre seguito nella logica, questo è un competitore, ovviamente, della presenza dell'agonista, ma se non c'è l'agonista, ovviamente lui non ha di che competere, e quello che io osservo è un mantenimento, no, se ci pensate, dell'attività basale del nostro sistema. Vi torna, ragazzi, non c'è nessun agonista con cui competere, e il nostro antagonista, tutto sommato, questo lo dico, ecco, da un punto di vista scolastico, poi ci sono delle situazioni particolari, però in questo momento mi piacerebbe che, ecco, noi potessimo, ecco, in maniera semplificata seguire questa logica. Un'attività basale non viene solitamente influenzata da un antagonista, ma da un antagonista neutro, ecco perché i nostri amici anglosassoni preferiscono definire sempre neutro un antagonista nel momento in cui fa un'operazione di questo genere. E però, ragazzi, dobbiamo distinguerlo rispetto ad un oggetto che potrebbe fare una cosa di questo genere. Cogliete? Allora, ci sono degli antagonisti che sono competitori degli agonisti, come abbiamo detto prima, ma qui non abbiamo nessun agonista, per cui non abbiamo niente con cui competere, che effettivamente non perturbano la basalità, il numero di giri del motore acceso del nostro sistema recettoriale. Viceversa, ragazzi, nel corso degli studi, ecco, un po' più dettagliati del meccanismo, ovviamente, della basalità, si è osservato che ci sono alcuni, posso dire, ragazzi, io uso questo, degli antagonisti, certo che sono degli antagonisti, però nel mondo anglosassone questa cosa di chiamarli antagonisti, ecco, venivano un po', ecco, insomma, c'è stata una lunga discussione su come chiamare questi oggetti, che facevano esattamente quello che vi sto facendo vedere nel grafico qui sotto, no? Questa curva che ovviamente all'aumentare della concentrazione di questo oggetto chiaramente diminuisce l'attività basale. Tenete conto che qui non abbiamo nessun agonista, ma siamo in grado di azzerare, di portare a zero quel percentuale rispetto a quella massima, può essere un 10, un 15, un 20, 25%, dipende dal sistema recettoriale. Abbiamo degli oggetti che sono in grado ovviamente di ridurre a zero questa basalità. Non è tipico di tutti gli antagonisti. Ecco perché solitamente alla fine della fiera, dopo molte discussioni, si è deciso di chiamare questi oggetti che hanno questa magica proprietà di portare a zero quella basalità di attività ovviamente osservabile anche in assenza di agonista, come agonista inverso. Lo so, su questo potremmo avere anche noi ancora qualche dubbio da un punto di vista della nomenclatura, accettiamo così quello che il farmacologo ci ha alla fine, ecco, ha condiviso con noi da un punto di vista della sua definizione, noi lo importiamo da un punto di vista farmaceutico e sappiamo che quando parliamo di un agonista inverso parliamo di un oggetto chimico in grado di portare a zero quel residuo di attività che noi chiamiamo basale di un sistema recettoriale in assenza di un sistema agonistico che lo stia stimolando in quel momento. Ok ragazzi, vi torna Andrea?
Sì, sì, assolutamente sì.
Ecco, mi faceva piacere distinguere questi due oggetti e anche in un qualche modo interpretarne, anche se vedremo un piccolo dettaglio meccanicistico proprio legato ai recettori coperti da proteine G, su come sia possibile garantire una basalità nel momento in cui, ragazzi, non abbiamo un agonista. Qualcosa potrebbe venirvi in mente con il buon senso e poi invece alcune considerazioni le vedremo insieme tra pochi minuti. Sono estremamente felice. Posso riassumere così, ragazzi? E tra le altre cose mi consente di condividere con voi una domanda che mi ha fatto poi Andrea nei 10 minuti post lezione e che in realtà è presente esattamente in questa diapositiva, ragazzi, in questo piccolo riassunto delle puntate precedenti da un punto di vista lessicale. E ditemi se vi torna, guardatelo adesso da sinistra verso destra, è chiaro ragazzi che la parte di sinistra è operativa se e solo se noi abbiamo un'attività basale, e anche qui non vi stupirà che ci siano degli agonisti inversi pieni se lo portano a zero, l'attività basale, se la portano a zero l'attività basale, parziali se siamo a mezza via. Vedete che in questo caso l'autore di questo semplice diagramma ha preferito chiamare l'antagonista, che io dicevo neutro, silente, ma cogliete il significato, sarebbe comunque un oggetto che è in grado di competere con un agonista ma che non è in grado di modificare la basalità del recettore, ritorna. Dopodiché abbiamo la situazione che abbiamo già condiviso insieme relativamente agli agonisti, parziali pieni, full agonist, ma recentemente ragazzi la farmacologia ci mette a disposizione anche delle situazioni che, come potete immaginare, non sono illogiche da prendere in considerazione nel momento in cui io stesso vi ho detto che come agonista pieno molto spesso viene utilizzato quello che madre natura ha deciso di utilizzare in condizioni, perdonatemi, fisiologiche, il portatore del segnale fisiologico. Ed è lui che molto spesso ci scandisce il concetto di pienezza dell'attivazione. Ok, ragazzi? Ora, come potete immaginare, con l'evoluzione soprattutto della chimica farmaceutica legata ai sistemi recettoriali, si è scoperto che ci sono degli agonisti di sintesi. Ok, ragazzi? Non voglio necessariamente dire dei farmaci, ma vengono anche definiti spesso come strumenti farmacologici, tool farmacologici, proprio per ovviamente studiare il meccanismo intimo, no, di attivazione recettoriale. E ahinoi, beati noi, abbiamo trovato delle strutture chimiche che sono in grado di attivare il nostro sistema recettoriale addirittura con una percentuale più elevata rispetto a quella che noi abbiamo definito come nostro 100 e che abbiamo sempre legato al portatore naturale del segnale. Quindi vengono chiamati oggi superagonisti quelle strutture chimiche che sono in grado di riconoscere e attivare il sistema recettoriale addirittura con una percentuale di attivazione superiore a quella che noi abbiamo definito come nostro 100 riferimento e che abbiamo assegnato solitamente al portatore naturale designato da madre natura, ovviamente per quello specifico sistema recettoriale. Su questo direi, non vedremo esempi di superagonisti da un punto di vista farmaceutico in questo percorso insieme, ma siete pronti ad immaginare che potrebbero diventare particolarmente interessanti nel momento in cui fosse terapeuticamente utile avere ovviamente una particolare sovrastimolazione, quindi sovraattivazione di quella particolare via del segnale. Questo lo teniamo presente, c'è un grosso interesse da parte dell'industria farmaceutica a verificare se questi superagonisti possono avere un'applicazione terapeutica in tutte quelle vie del segnale che sono patologicamente ridotte in intensità. e potete immaginare l'implicazione importante che potrebbe effettivamente avere un super agonista in una condizione di questo genere. Andrea, ti sembra chiaro?
Sì, sì, assolutamente.
Sono molto
sì.
contento perché, ecco, la parte generale, vi dicevo, di lessico sui sistemi recettoriali, in questo momento l'avrei conclusa, ecco, questo piccolo bignami, no? O manuale di sopravvivenza farmacologica per, ecco, farmaceutici inesperti come noi, ecco, l'avrei conclusa. In realtà, invece, ragazzi, vorrei ritornare un attimo a fare una piccola considerazione che ovviamente ci porterà in modo particolare la settimana prossima, ecco, a dedicare qualche minuto ai recettori accoppiati alle proteine G, ma consentitemi, ragazzi, invece, di dire due parole, perché non vi stresserò molto su questo binomio, no, che prenderemo sempre in considerazione. Vedrete che è un binomio che in realtà ci viene regalato da Madre Natura, ecco, è un'argomentazione che noi facciamo perché Madre Natura ce la mette a disposizione, relativamente alla presenza di canali ionici e di recettori accoppiati alle proteine G, soprattutto canali ionici ligando-dipendenti, quindi sistemi recettoriali che hanno, come sapete molto bene, una funzione particolare che adesso recupererò velocissimamente con voi, ma solo per una logica egoistica che poi ci aiuterà a capire anche le ragioni di una sorta di ovvia, naturale a quel punto, promiscuità che molte vie del segnale hanno, e adesso cercherò di essere molto chiaro su questo per voi. Abbiamo detto, ecco, che in questo momento, da un punto di vista terapeutico, i canali ionici ligando dipendenti in modo specifico, cioè quelli che vengono attivati nella loro funzione, ragazzi, queste sono macchine di una, voglio dire, semplicità funzionale, ecco, incredibile, proprio, perdonatemi se uso questo termine, da perito. E Madre Natura, ecco, quando deve fare le cose semplici le sa fare molto bene, sono delle valvole, apro e chiudo la valvola, ecco. Madre Natura ovviamente utilizza in questo caso specifico una modalità per controllare l'apertura della valvola, che è un portatore del segnale, un composto chimico, quindi faremo specifico riferimento tra pochi minuti ai canali ionici ligando dipendenti, perché voi sapete che non è questo l'unico meccanismo che Madre Natura intelligentemente ha voluto utilizzare per aprire e chiudere canali. Questo è quello che dai là molto spesso, gli altri, ecco, seguono questo, che ovviamente è il primo effetto importante che Madre Natura decide di dare. Gli altri canali, Andrea, come li chiamereste? Quali sono l'altra tipologia di modalità con cui possiamo aprire un canale? E che solitamente è sempre conseguente alla prima, però, cioè un trasportatore di un segnale, che molto spesso è un composto chimico piuttosto che ovviamente uno ione particolare, e poi una volta avuto il là, si possono aprire anche in un altro modo, ma è normale che sia così. Madre Natura, tra l'altro, avendo fatto lei questo sistema ingegnerizzato, conosce molto bene e opera in questo senso. Qual è l'altra modalità?
Beh, il voltaggio di
Eccolo qua, sì, assolutamente, grazie, assolutamente sì. L'altra modalità, che sembra quasi automatica perché non dipende dalla presenza di nessun ligando, è quello voltaggio dipendente. Certo, ma chi è che dà là ovviamente la variazione del voltaggio per poter dire tu sei aperto o sei non chiuso? Se non effettivamente quei canali che sono apribili solo a seguito di un segnale, che sia un segnale, ecco, che arriva da qualcos'altro. E sono proprio tutti i canali ionici ligando dipendenti, quelli che sono ovviamente stimolati nella loro attivazione attraverso la presenza di un riconoscimento di un segnale specifico, chimico, ecco, che danno il là solitamente. È chiaro che la cosa che fanno esattamente questi canali è ovviamente apri la valvola, fai entrare ioni, adesso scusatemi se banalizzo, ma insomma non è che stiamo parlando, ioni e acqua, posso dire anche questo, ragazzi, vi turba? Ioni e acqua, chiaramente. Ecco, una volta fatto questo, nel momento in cui entrano ioni, che a casa mia sono ancora carichi, e nel momento in cui condivideremo tra pochi secondi un elemento, rudimento, mi basta questo, di elettrofisiologia, ragazzi, ma rudimenti, che lo sapevate quando eravate anche ovviamente al liceo, no? È chiaro che nel momento in cui entrano ioni, ecco, è chiaro che disturbiamo la condizione di, non uso questo termine, però mi schiaffeggio, stazionaria, no? Situazione stazionaria, ovviamente, della concentrazione ionica dentro e fuori il compartimento. E casa mia, una variazione di questo tipo è una variazione di potenziale. Ecco perché vengono chiamati voltaggio, no? Perché molto spesso i volt vengono utilizzati per misurare la differenza di potenziale, quindi voltaggio dipendente è che sto osservando una variazione di concentrazione ionica che corrisponde a una variazione di potenziale, e c'è qualche sistema recettoriale che è pronto a dire, oh, se varia il potenziale, mi apro e mi chiudo. Ok, ragazzi? il là viene sempre dato da ovviamente canali ionici, ligando dipendenti, che si aprono solo se, e quindi fanno variare le concentrazioni ioniche dentro fuori, se e solo se, un ligando dal là. Di questi vi dicevo, ecco, non vi dirò molti dettagli perché ne prenderemo in considerazione due o tre di importantissimi, ragazzi, mano a mano che prendiamo in considerazione poi i ligandi che li attivano, e questo è chiaro, ragazzi, anche perché posso dire sono valvole molto semplici, molto, c'è proprio una idraulica meccanica proprio di, o molecolare chiaramente, una idraulica molecolare molto intuitiva che conoscete molto bene, e di conseguenza non ho mai dedicato troppo tempo a questo. Qualche parola in più ai recettori che potete proteggere, sì, perché lì no, lì c'è veramente tanto pensiero di madre natura. Qui, insomma, apro e chiudo una valvola e lo faccio ovviamente con un paio di, ecco, considerazioni generali che vedremo adesso insieme, ragazzi. E posso dirvi, partirei da qui, ragazzi, e siccome questo grafichetto lo vedremo tra pochi minuti quando cominceremo a parlare delle vie più importanti del segnale, tra cui la prima, quella che vedremo, è quella ovviamente di un segnale fondamentale. Madre Natura ovviamente doveva cominciare a pensare alle cose macroscopiche, come tradurle ovviamente a livello microscopico. Vi ho già detto che una delle cose più importanti che impareremo ovviamente a riconoscere è come Madre Natura ha organizzato, ecco, alcune informazioni da portare dalla periferia al centro, dal centro alla periferia, per far cose. Dico in maniera molto semplice. E le prime cose che dobbiamo fare sono queste, ragazzi. Scusatemi se sono, ecco, faccio questa operazione, esattamente questa. Questa è la prima cosa, perché, ecco, i meccanismi di difesa mi dicono che devo imparare, ecco, ad allontanarmi dalla fonte di pericolo, no, nella maniera più efficiente possibile. Quindi Madre Natura doveva in un qualche modo fare cose molto semplici. La prima cosa è questa qui, via. Ecco, per far questo, una cosa così complessa è per la sopravvivenza poi dell'organismo stesso, ha deciso di farlo fare quella cosa molto bella che avete visto già piccolina, che poi che è l'acetilcolina. Scusatemi se prendo in considerazione, ecco, questo esempio molto semplice, quindi parleremo ovviamente del sistema colinergico, chiaramente come primo esempio dedicheremo a lui un po' più di tempo perché è un apprendistato culturale, ecco, molto bello da un punto di vista farmaceutico, farmaceutico. Tutto quello che diremo ha un egoismo farmaceutico. Qui volevo in qualche modo condividere con voi una sorta di, ecco, pensiero zero che Madre Natura ha dovuto fare quasi sempre, la vedremo sempre operativa. Nel momento in cui doveva ovviamente trasferire informazioni, lei aveva due modalità con cui poteva agire, dato ovviamente il sistema che stava organizzando. Posso partire dalla seconda? Siccome non poteva non considerare che la maggior parte del solvente che, no, in cui doveva organizzare le cose era acqua, e aveva un altro problema, no, perché l'aveva sempre fatto lei, che in acqua, accidenti, in acqua, dovendo gestire questo solventaccio orribile, ma è quello che ha a disposizione in abbondanza incredibile, su cui organizzare questo sistema evolutivo, perché se avessimo avuto ovviamente un altro pianeta dove in realtà invece che di acqua avessimo avuto ciclesano, beh, avrebbe fatto un pensiero diverso, cogliete, ragazzi, ma siccome qui, ecco, il solvente prioritario era acqua, e per compartimentare dovevo usare, come vi dicevo, ecco, oggetti che acqua non con l'acqua non fossero miscibili, aveva due problemi seri, ragazzi, ditemi se vi torna. Gestire l'acqua, chiaramente, ma gestire tutto quello che è largamente, fortemente, vivacemente e grandemente solubile in acqua. E ne aveva in abbondanza attorno a sé, no? Tutti i sali, ai noi, sono, mediamente, qui poi apro e chiudo parentesi, in funzione del loro prodotto di solubilità, e anche su questo Madre Natura aveva fatto una riflessione molto interessante, ma se ci pensate, ecco, una cosa che non possiamo evitare, se non lavorando tanto da un punto di vista energetico, è di togliere via i sali dall'acqua. Siete d'accordo con me, ragazzi? Quindi, lei ha detto, bene, o io imparo a gestire in maniera intelligente le informazioni che potrebbero essere trasportate da questi ioni, e qual è la cosa più semplice che poteva gestire? La loro presenza e la loro carica, quindi la loro concentrazione e la loro carica, di qua e di là. Perché, anche qui, lei dice, nel momento in cui questa variazione di carica fosse in un qualche modo non uguale a zero, beh, io posso creare una differenza, no? E su queste differenze, in questo caso di concentrazione, quindi di carica, di potenziale, posso creare un lavoro corrispondente. E questo a lei piace un sacco. Quindi aveva due problemi, acqua e ioni. Quindi la prima informazione che in un qualche modo lei ha imparato a gestire è l'informazione che io chiamerò di tipo elettrochimico, che è quella naturalmente portata ovviamente da specie cariche che si vengano a trovare tra i due lati del compartimento in concentrazioni diverse. Vi torno, ragazzi? Bellissimo. Certo che nessuno di voi può immaginare che Madre Natura fosse così sciocca di pensare a desalinizzare l'acqua per poter usare i sistemi compartimentati, ma quanto sciocca sarebbe stata a dover fare un'operazione così costosa da un punto di vista, ecco, del sistema da realizzare. Perché voi, quando, ecco, usate le vostre, diciamo, i vostri sistemi di desalinizzazione dell'acqua in laboratorio o a casa sotto il rubinetto, ecco, tenete conto che quell'operazione è incredibilmente dispendiosa. Primo, perché il sistema di desalinizzazione lo dovete costruire. Poi dovete tenerlo in buona efficienza, se volete che il sistema funzioni bene sempre nel tempo. E un oggetto di questo genere, nel momento in cui la quantità di sali che avete a disposizione nell'acqua, così come Madre Natura aveva, era di quella concentrazione, era un'operazione folle. Madre Natura intelligente dice, va bene, ho tanti sali, li uso a mio vantaggio. Per far questo, chiaramente, ha dovuto pensare a come ingegnerizzare, ecco, una utilità di un portatore di un segnale che fosse di natura elettrochimica, e su questo avete costruito tutta la vostra elettrofisiologia, se ci pensate, ragazzi, su questo, no? L'altro aspetto molto interessante è far, ovviamente, trasportare un'informazione ad un composto chimico. E qui, ragazzi, vedremo, alcuni li avete già visti, ecco, il concetto di neurotrasmettitore, ma anche di ormone di autacoide. Andrea, autacoide, definiscimi autacoide, scusami se abuso di te in questa cosa. Autacoide. Ah. Andrea è scappato, giustamente, autacoide potrebbe far scappare, no? Sono ovviamente, chiaramente, ormoni, neurotrasmettitori, sono portatori di segnale, non vi stupisce. La differenza tra ormone e autacoide, io qualche volta la utilizzo perché hanno effettivamente una loro, diciamo, geografia d'azione, no? Potrebbero essere indistinguibili da un punto di vista, ecco, della categoria, se non avessero ovviamente una geografia d'azione molto particolare. Per quello mi permetto con voi, colleghi farmaceutici, di ricordare qualcosa molto caro al farmacologo, capite ragazzi, e al medico pure. Diciamo che la differenza sostanziale tra ormone e autacoide, come vi dicevo, è il luogo laddove poi la loro azione deve svolgersi. L'autacoide è in stretta prossimità, ovviamente, nella regione in cui viene prodotto, quindi sintetizzato e liberato. Lì, esattamente lì. Viene prodotto, sintetizzato, liberato, e lì dove viene liberato svolge la sua azione. L'ormone viaggia. Posso dire così, ragazzi, ci basta questo. Porta il segnale, chiaramente, a vari distretti, lontani anche dal luogo in cui viene prodotto e, ovviamente, liberato. Mi basta questo come ricordo. Il neurotrasmettitore, dedicheremo, la meraviglia del sistema nervoso centrale, della modalità con cui Madre Natura decide di trasferire queste informazioni, vi dicevo, dalla periferia al centro, dal centro alla periferia, lo fa attraverso questi oggetti, neurotrasmettitori in primis, che sono appunto, ecco, i nostri mediatori chimici dell'informazione. E scusatemi se mi sono dilinguato un attimo su questo, non vi stupisce che quasi sempre Madre Natura, dovendo gestire contemporaneamente ioni da una parte, no, come vi dicevo prima, e ovviamente portatori del segnale di natura chimica dall'altra, utilizza una strategia molto intelligente di far cooperare le due cose insieme, ovvero allo stesso agonista, portatore del segnale, può far riconoscere un canale ionico che diventa ligando dipendente perché riconoscerà quell'agonista, e contemporaneamente, ragazzi, uno o più, come vedremo, recettori copiatori di proteine. Mescola, rende promiscua, per una ragione meravigliosa, la copresenza dell'uno e dell'altro, di due sistemi recettoriali, sullo stesso sistema di membrana, nei due compartimenti che dobbiamo ovviamente prendere in considerazione. Meraviglia. E c'è una ragione intelligente che Madre Natura fa questo. Mettere in copresenza e in coattivazione lo stesso portatore del segnale, la stessa acetilcolina, riconosce e attiva canali ionici ligando dipendenti da un lato e riconosce e attiva canali, scusatemi, recettori copiati di proteine G dall'altro. Su questi ultimi diremo addirittura un grado di complessità in più. La ragione, ma io direi, ragazzi, che vi torna come concetto generale, adesso abbiamo perso il nostro Andrea ma lo ritroveremo comunque, ragazzi, in linea generale, ecco, tenete sempre a mente che quasi sempre Ecco, madre natura, se può e quando non può, lo vedremo, lo vedremo, lo sottolineeremo, quando non può, lo sottolineeremo, quando non può, posso dirvi ragazzi, sacrifica, quando non può, sacrifica i canali ionici ligandodipendenti. Non sacrifica il ricettore copia delle proteine C. Non vi stupisce, no? Che la maggior parte dei nostri farmaci lavorino sui ricettori copia delle proteine C, molto meno sui canali ionici ligandodipendenti. Perché quando deve sacrificare una delle due macchine, sacrifica la prima, i canali ionici, ma non la seconda. Ok ragazzi? Perché? Perché? Ecco, io potrei in un qualche modo, ecco, e poi così mi avvio pian piano, così domani partiamo un po' da qui, potrei in un qualche modo dirvi il perché, ecco, tutto sommato, coesistono e perché in un qualche modo si integrano i due sistemi che vi ho appena descritto, per la velocità della trasmissione del segnale. Ogni qualvolta voi avete una valvola aperta, ogni qualvolta voi avete una valvola aperta, quindi un canale ionico che è stato ovviamente, ecco, attivato nella sua apertura, da un ligando, come potrebbe essere in questo caso super specifico l'acetilcolina, quello che entra, ditemi se vi torna, è un flusso, lo possiamo dire così, un flusso di acqua e di ioni. E se ci pensate, la variazione di, per esempio in questo caso, potenziale che noi osserviamo proprio in funzione della diversità di concentrazione ionica che stiamo realizzando a seguito di quell'apertura, è veloce, veloce ragazzi. Quindi la trasmissione di questo segnale è veloce e tutte le volte in cui madre natura ha necessità di velocizzare, di essere estremamente veloce e rapida nel trasferire un segnale, apre un canale ionico. Dall'altro lato, il meccanismo che vedremo operativo invece per quanto riguarda un'attivazione di un recettore accoppiato, lo dice lo stesso nome, non basta il recettore da solo perché il trasferimento del segnale venga, ma è accoppiato ad un'altra cosa importantissima che chiameremo proteina G. Questo processo importante, attivato dallo stesso trasportatore del segnale, è per sua intrinseca natura, ditemi se ritorna, più lento del primo. Quindi è una sorta di modulatore, no? Uno veloce, rapido, veloce, un po' grezzo però, perché chi è che si mette a contare quanti ioni stanno entrando per canale? Niente, apri e quelli che entrano, entrano. Quindi è veloce, ma è grezzo, come, scusatemi, è rozzo, no? Nella modalità, è macellaio, lui è il macellaio, tan, quattro colpi, no? Entrano 150, che entrano 180, che entrano 350 ioni, poco importa, l'importante è che entrano e velocemente, ok ragazzi? Dall'altro lato vedremo il meccanismo delicato, gentile, intelligente, riflessivo, estremamente riflessivo, che madre natura ha assegnato invece ai recettori copiati delle proteine G. Pago pegno, è lento. È lento ragazzi, e quindi ogni qualvolta voi avete la necessità di operare con riflessione dovete pagare il pegno della lentezza del trasferimento del segnale, affidate questa operazione ad uno o più recettori copia delle proteine C. Se voi volete in qualche modo che il processo sia veloce, estremamente veloce, pensate all'arco riflesso ragazzi miei, dove non c'è pensiero che lo controlli, pensate all'arco riflesso. Ecco, nel momento in cui pensate all'arco riflesso, pensate effettivamente all'attivazione di canali ionici, ligando dipendenti, che poi stimoleranno quelli voltaggio dipendenti una volta che la differenza di potenziale si è generata, ed è questa la meraviglia, no? Do il là e poi l'orchestra va avanti da sola, ok? Perché è la differenza di potenziale che sto generando con l'apertura dei canali ionici ligando dipendenti che dà il là all'apertura di tutti quelli voltaggio dipendenti, ok ragazzi? E questo, siamo pronti a dire, è veloce, è grossolano. Dall'altra parte, è lento, riflessivo, ma è molto preciso. Pensate la messa in comune di questi due sistemi che madre natura utilizza proprio per armonizzare veloce, grossolano, lento, riflessivo. Ok ragazzi? E vedremo in qualunque via del segnale particolarmente importante che madre natura ha deciso di utilizzare la presenza contemporanea dei due, e laddove questo non si verifichi, noi lo sottolineeremo, ecco, il sacrificare il canale ionico, il canale ionico ligando dipendente, perché molto spesso, ecco, la riflessione prevale ovviamente sulla velocità, sulla rapidità. Ecco ragazzi, io direi che la riflessione prevale sulla rapidità dell'esecuzione. Quindi, ecco ragazzi, io oggi mi fermerei qui, un po' più, qualche minuto in meno rispetto a quello, perché così domani possiamo, ecco, partire in modo particolare prendendo in considerazione due considerazioni molto semplici legate ovviamente ai canali ionici ligando dipendenti, invece con qualche minuto di attenzione in più per quanto riguarda ai recettori copiati delle proteine G. Ragazzi, vi abbraccio forte, vi saluto e ci vediamo domani. No, è vero, no, vorrei molto vedervi domani, devo augurarvi un buon fine settimana, giovedì me l'ero ripromesso, sbaglio anche questa volta. Vi auguro un buon fine settimana ragazzi, davvero di cuore, che sia buono e ci rivediamo lunedì. Un abbraccio forte a tutti, ciao cari.